Modem.
Il bilancio della guerra nella striscia di Gaza ha superato i 50.000 morti, ha dichiarato domenica la protezione civile palestinese.
I militari israeliani hanno portato via Hamdan Balal, uno dei registi che ha vinto l'Oscar con No Other Land, documentario girato proprio in Cisgiordania e che documenta la lotta di un villaggio palestinese contro le ruspe israeliane.
And the Oscar goes to No Other Land.
No Other Land reflects the harsh reality that we are.
Questo film riflette la dura realtà in cui viviamo da decenni. Chiediamo al mondo di agire per fermare le ingiustizie e fermare la pulizia etnica che subisce il popolo palestinese.
Ethnic cleansing of Palestinian people.
We made this film, Palestinians and Israelis.
Abbiamo fatto questo film assieme, palestinesi e israeliani, perché unite le nostre voci sono più forti. Capiamo tutti che la distruzione di Gaza deve finire, gli ostaggi portati via brutalmente il 7 ottobre devono essere liberati.
Brutally taken in the crime of October 7th, which must be freed.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Verena Sabo in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Igor Gianola e oggi con uno sguardo che volgiamo al conflitto israelo-palestinese, lo facciamo, lo abbiamo sentito nella nostra copertina, cominciando dall'arresto lunedì scorso di Hamdan Balal, uno dei quattro registi del documentario che a inizio mese aveva vinto il premio Oscar, dunque No Other Land, documentario che nelle sale ticinesi ancora in cartellone. Tra l'altro Hamdan Balal, ieri poi liberato, era stato arrestato dopo aver subito un'aggressione da parte di coloni, episodio che ha riportato e ci invita a riportare l'attenzione sulle violenze in corso in Cisgiordania. Noi questa mattina partiremo da lì per guardare però poi anche un po' ad altro. Nella striscia di Gaza Hamas ieri ha annunciato la cifra di quasi 800 morti provocati dall'offensiva israeliana che è ripresa dopo la rottura dunque della tregua. Il bilancio complessivo dopo un anno e mezzo di conflitto, abbiamo sentito anche questo nella copertina, supera oramai i 50.000 morti tra civili e miliziani palestinesi, 11.000 i dispersi, 113.000 i feriti, questo sempre secondo dati di Hamas. In Israele intanto questa guerra continua ad essere accompagnata da proteste e da una crisi istituzionale che non sembrano però scalfire la solidità del premier Benjamin Netanyahu, apparentemente destinato a restare bene in sella al suo governo fino alla fine del mandato nel 2026. Ieri Netanyahu ha superato un altro scoglio importante, quello dell'approvazione in Parlamento della legge di bilancio. Ma iniziamo dunque dalla Cisgiordania. Questa mattina con noi per discuterne abbiamo tre ospiti. Michele Giorgio, giornalista, ci racconta quasi ogni giorno il vicino Oriente nei nostri radiogiornali. Da Gerusalemme abbiamo Rossella Tercatin, giornalista anch'essa, lavora per il giornale online The Times of Israel e collabora con La Repubblica. E poi in collegamento abbiamo anche Ugo Tramballi, analista presso l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, in passato inviato ed editorialista del Sole 24 Ore. Io saluto tutti e tre e inizierei da Michele Giorgio. Allora Michele Giorgio, vogliamo subito dire cosa ci dice l'attacco subito da Hamdan Balal, poi l'arresto subito da questo regista, cosa ci dice del vivere oggi in Cisgiordania?
Sì, buongiorno. Quello che è accaduto ad Hamdan Balal in realtà è qualcosa che accade molto di frequente nel sud della Cisgiordania, a sud di Hebron, dove da anni è in corso un confronto tra soprattutto coloni israeliani e le piccole comunità palestinesi che sono in quella zona, la zona di Musafer Yat, che già dagli anni Ottanta è stata unilateralmente proclamata da Israele una zona di addestramento militare. Ricordiamo che siamo in Cisgiordania, che da un punto di vista della legalità internazionale è un territorio occupato, e quindi Israele ha, dopo una lunga battaglia legale che però si è svolta ovviamente solo all'interno delle corti israeliane, Sostanzialmente ha detto alle popolazioni locali palestinesi, sono piccole comunità che devono sgomberare, devono andare via, quindi la zona è soggetta a demolizioni, ad espulsioni e, come dicevo, ci sono anche scontri sempre più frequenti tra coloni e palestinesi, scontri che per la verità vanno un attimo spiegati meglio, perché in realtà accade molto spesso che ci sono delle scorribande di gruppi di coloni, spesso giovanissimi, che vivono nelle colonie israeliane costruite in quella zona. Alcune sono in realtà degli avamposti coloniali e che sono popolati da giovani molto motivati, molto determinati, che soprattutto in quest'ultimo periodo, dopo il 7 ottobre 2023, dopo l'attacco di Hamas nel sud di Israele, con tutto quello che poi ne è derivato, si sentono ancora più motivati in questa loro campagna di intimidazione verso le comunità palestinesi, di cui chiedono, come l'esercito, lo sgombero. E naturalmente tutto questo porta una tensione continua in tutta quella zona. Naturalmente sappiamo anche che in Cisgiordania è in corso, dalla fine di gennaio, una importante operazione militare israeliana denominata Muro di Ferro, che per la verità si concentra per ora soprattutto nel nord della Cisgiordania, nelle città di Jenin e Tulkarem in particolare, nei campi profughi, ma anche intorno a Nablus, dove Israele dice di voler sradicare, di voler eliminare quelli che sono i gruppi armati, ma quello che noi vediamo ogni giorno sono demolizioni di case, distruzioni nei campi profughi, dove Israele ha già demolito numerosissime abitazioni palestinesi. Ci sono, secondo i dati delle Nazioni Unite, almeno 30.000 sfollati. Addirittura il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha parlato qualche settimana fa di 40.000 sfollati palestinesi, persone che probabilmente non riusciranno a rientrare nelle loro case per due motivi. Uno, il primo è che non sarà permesso a queste persone, appunto, di tornare alle loro abitazioni. L'altro motivo è che tante di queste abitazioni non esistono più, quindi si sono create delle piccole Gaza all'interno del territorio cisgiordano, e quindi a nord accade questo e a sud, come raccontavate dallo studio, c'è stato poi questo arresto del regista, che è stato aggredito, ha denunciato di essere stato aggredito nella sua abitazione da coloni che poi, alcuni dei quali ha raccontato, erano in uniforme militare, che lo hanno consegnato ai soldati ed ha passato una notte in una base militare, ha dormito sul pavimento e dice di essere stato percosso, afferma lui di essere stato percosso da alcuni soldati.
Sì, grazie per questo quadro esaustivo, Michele Giorgio. Dobbiamo fare un avviso per il traffico, insomma, sul traffico.
Sulla A2 si raccomanda prudenza tra Biasca e il raccordo di Bellinzona Nord in direzione di Chiasso per la presenza di oggetti sulla carreggiata.
Ecco, riprendiamo. Dunque, un quadro esaustivo, quello che ci ha proposto Michele Giorgio. Rossella Tercatin, lo sappiamo, con l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, la situazione per chi vive in Cisgiordania, che già non era buona, sembra essere ancora peggiorata. C'è un'aggressività in aumento da parte dei coloni, ci sono anche queste operazioni militari in corso da parte dell'esercito israeliano. Da Israele come si guarda oggi a quelle terre occupate, dunque violenza apparentemente senza freni, insediamenti anche se guardiamo gli ultimi anni fortemente progrediti, cosa dire, tutto nell'indifferenza o quasi, va bene così?
Dunque, io direi che prima di tutto la situazione, anche rispetto a, per esempio, l'operazione militare a cui abbiamo fatto riferimento, è un po' più complessa. Importante ricordare che in questi, quando facciamo riferimento a delle piccole Gaza, dobbiamo anche mettere l'accento sul fatto che proprio in queste città, Jenin, Tulkarem, Nablus, da anni ormai il controllo è in mano a gruppi armati, più o meno affiliati con gruppi armati più importanti come Hamas, ma anche indipendenti, e il controllo è sfuggito talmente tanto dalle mani dell'autorità nazionale palestinese, che dovrebbe amministrare la sicurezza di questi territori, che prima dell'operazione israeliana c'è stata un'operazione militare altrettanto aggressiva portata avanti dall'autorità nazionale palestinese. Allora, quando noi descriviamo la situazione, dobbiamo sempre ricordare che anche il lato palestinese è tutt'altro che monolitico. Esiste l'autorità certo. nazionale palestinese, esistono i gruppi armati, esistono palestinesi che ambirebbero ad un altro tipo di vita e non vengono rappresentati in fondo dalla politica e dai media, e devono subire non solo le difficoltà portate dalla presenza israeliana, ma anche quella portata dai gruppi armati o dall'autorità nazionale palestinese, che ricordiamo anche lì non tratta gli oppositori certo con i guanti. Detto questo, la violenza sicuramente da anni in Cisgiordania, la violenza portata avanti da israeliani, in particolare da israeliani che abitano negli insediamenti della Cisgiordania, è in aumento, e dopo il 7 ottobre è aumentato ulteriormente. È molto vero che il cambio di amministrazione alla Casa Bianca ha una influenza politica notevole. Che cosa voglio dire? Proprio ieri il nuovo ambasciatore nominato da Trump per Israele si è presentato in un'audizione al Senato, e lui è da anni, per esempio, un fervente sostenitore, come cristiano evangelico, dell'annessione israeliana della Cisgiordania. La Cisgiordania, ricordiamo, da un certo settore cristiano ed ebraico viene chiamata Giudea e Samaria, viene vista come davvero il cuore dell'Israele biblica, e quindi che è impensabile lasciarla in mani altrui. E questo, diciamo, settore, per quanto riguarda la politica in Israele e negli Stati Uniti, oggi è al governo, per cui sicuramente in questo momento, diciamo, almeno a livello di opinione pubblica, diciamo di dibattito pubblico, e di come il governo israeliano vede la questione della Cisgiordania, abbiamo visto una esplicita un'esplicita espressione di desiderio di annessione da parte di membri importanti del governo, incluso il ministro delle finanze. L'opinione pubblica generale è più indifferente che non interessata in questo momento. Il trauma profondo del 7 ottobre, degli ostaggi, diciamo che pochi nell'opinione pubblica israeliana in questo momento hanno davvero la sensibilità di preoccuparsi delle sofferenze altrui e del popolo palestinese. Esiste, e i due registri israeliani di Northern Land provano che ci sono tanti israeliani che combattono ogni giorno per i diritti dei palestinesi, però sono comunque voci minoritarie nell'opinione pubblica.
D'accordo. Ugo Tramballi, la Washington di Donald Trump non ci ha ancora detto quale futuro immagina per la Cisgiordania, ma la prospettiva oggi lì, secondo lei, qual è? Oggi più di ieri l'annessione, o è presto per dirlo?
Ma è difficile dire, mi permetto una piccola correzione, sono ancora editorialista del Sole 24 Ore.
Mi scuso.
È sempre un piacere e un onore scrivere per un quotidiano come il Sole 24 Ore. È difficile dirlo, sia per quanto riguarda la guerra a Gaza, sia per quanto riguarda anche la guerra in Ucraina. Diciamo che in generale l'amministrazione Trump, Donald Trump, è filo israeliano e filo russo. Naturalmente, per raggiungere la pace, perché Donald Trump, nella sua follia, nel suo ego sconfinato, lui desidera conquistare, dice, se Barack Obama ha ottenuto il premio Nobel per la pace, anch'io devo avere il premio Nobel per la pace. Quindi il suo obiettivo sono fare affari e conquistare Nobel. Quindi è anche possibile che sia nel quadrante medio orientale che in quello europeo Donald Trump poi alla fine possa anche fare dei brutti scherzi all'amico Putin e all'amico Bibi Netanyahu. Però appunto la realtà è questa, viviamo giorno per giorno. Un americano diceva qualche giorno fa, se non fosse il mio paese tirerei fuori il popcorn e mi goderei lo spettacolo, perché ogni giorno ce n'è una. Per quanto riguarda il conflitto palestinese, quello che è stato detto fino ad ora, è un conflitto estremamente complicato. C'è di mezzo, ovviamente, sono due nazionalismi, due risorgimenti uno contro l'altro, c'è la geopolitica che è stata nel Medio Oriente, poi da una trentina d'anni sfortunatamente c'è anche Dio, cioè l'elemento religioso usato dagli uomini come strumento politico, quindi il conflitto è profondamente complicato. Ma se c'è una cosa che è semplice, a meno che non si abbiano le fette di salame sugli occhi, è che in questa vicenda c'è un occupato e c'è un occupante. Se poi l'occupato da 1967 al 1948, decidete voi, è occupato e la sua condizione peggiora sempre di più, certamente l'occupato ha qualche seria responsabilità nella sua condizione, però c'è un'occupazione. Cioè il 7 ottobre, nella sua brutalità, la vicenda orrenda del 7 ottobre, è il risultato malato e perverso di un'occupazione, di decenni di occupazione che continua e diventa sempre più brutale, perché attualmente Israele c'è un governo di estrema destra, nazionale religioso, molto pericoloso, ma sono almeno un ventennio, frequentando molto e abitando a Gerusalemme, è da almeno un ventennio che il paese va sempre più a destra. Bibi Netanyahu ha governato in questi ultimi 15 anni quasi ininterrottamente, il risultato è questo. Vivere nei territori, a parte Gaza, che vediamo ci sono i bombardamenti, ma vivere nei territori è indicibile, ci sono centinaia di posti di blocco, alcuni fissi, altri mobili, e la gente non si può muovere dal suo paese. È vero che quelle città prese d'assalto dagli israeliani con estrema brutalità sono città presidiate dalla Jihad Islamica e da Hamas, e se non ci fossero il popolo palestinese starebbe solamente meglio. Però il comportamento israeliano, cioè, non si limitano a cercare i terroristi, a ucciderli o prenderli prigionieri, ormai non hanno più bisogno di prenderli prigionieri perché erano talmente tanti in galera che... Ma distruggono le infrastrutture, sì. Distruggono l'energia, rivoltano le strade, distruggono i negozi. È una brutalità che proprio dà l'idea di che ci sia in gioco una forma, come succede già a Gaza, di lenta e brutale annessione nei fatti, sì. In attesa che ci siano le decisioni.
Sì, e Rossella Tercatin, magari una reazione su questo punto, perché sì. Lei prima ci ricordava... Il 7 ottobre, Tramballi ci ricorda l'occupazione. È vero che quando si pensa al 7 ottobre spesso si ha l'impressione che in Israele, e lo si comprende anche, si mette in evidenza la mostruosità di quello che accade, ma si fa come se non ci fossero cause per quello che è accaduto, cause che possiamo magari ritrovare nella brutalità di cui ci parlava prima Tramballi. Allora, come reagisce lei?
Il problema è che Gaza e la Cisgiordania hanno due storie negli ultimi 20 anni molto diverse. Gaza è stata lasciata da Israele con un ritiro unilaterale nel 2005 che spaccò profondamente la società israeliana, che aveva alcuni insediamenti civili come in Cisgiordania, e li evacuò completamente con l'esercito che trascinò via gente che praticamente si incatenava alle proprie case, sia pure non ci furono episodi violenti. E quella nella opinione pubblica israeliana era l'opportunità per i palestinesi di avere un primo pezzo di territorio libero e che avrebbero potuto davvero governare autonomamente. Nel giro di meno di 2 anni Hamas ha preso il potere, ha cominciato un regime brutale sulla stessa Gaza, ha cominciato a lanciare razzi contro il territorio israeliano. Per cui nell'opinione pubblica israeliana, pure in tanti che riconoscono e condannano le violenze, la brutalità che effettivamente accade ogni giorno in Cisgiordania, dicono: quando abbiamo lasciato loro il territorio, il risultato sono stati 20 anni di razzi e il 7 ottobre. Chi ci dice che non sarà la stessa cosa in Cisgiordania? L'occupazione sarà brutale, ma se si tratta di salvare i nostri bambini da una situazione simile, forse è il prezzo che dobbiamo pagare. Questa è un tipo di visione molto presente nella società israeliana.
Michele Giorgio, perché è vero che quando guardiamo alla situazione lì spesso pensiamo alle responsabilità di Israele, che è il paese forte, l'occupante, eccetera eccetera, discutiamo meno sulle responsabilità dei palestinesi. Ci sono un po' queste critiche, per esempio a Gaza, a posto di costruire serre sono stati costruiti dei tunnel, e abbiamo anche visto l'atteggiamento di Hamas adesso nel momento della consegna degli ostaggi, insomma messa in scena che quantomeno può
possono essere discutibili, no? Ci fanno riflettere sull'atteggiamento della leadership palestinese nella ricerca di una vera pace. Cosa dire a questo proposito?
Beh, vanno fatte due considerazioni. Una rispetto a quanto si diceva prima è che se non ci fosse popolazione israeliana all'interno della Cisgiordania, dove è stata insediata illegalmente, secondo quello che è il diritto internazionale, non ci sarebbero famiglie da difendere, bambini da difendere, gli israeliani sarebbero in Israele e i palestinesi, se esistesse uno Stato palestinese, sarebbero nel loro Stato. Rispetto a quanto accade e le responsabilità palestinesi, indubbiamente ci sono davanti agli occhi di tutti, gli errori, responsabilità, anche i crimini che sono stati commessi. Massa di fatto che responsabili vanno colpiti, vanno evidentemente presi di mira i responsabili diretti di certi crimini, non i civili palestinesi. Cioè è chiaro che, come diceva anche Ugo Tramballi, le città, soprattutto nel nord della Cisgiordania, sono in parte o totalmente controllate da gruppi armati, ma i civili sono civili, non hanno responsabilità. Non si riesce a capire perché debbano essere distrutte centinaia di abitazioni nella Cisgiordania che appartengono a civili. E poi c'è un aspetto molto importante. Si parla dell'autorità nazionale palestinese. Io credo che non ci sia un palestinese più moderato del presidente Mahmoud Abbas, Abu Mazen, che ha più volte manifestato nel corso di più di 30 anni dagli accordi di Oslo, di cui è stato un protagonista, e poi dopo, quando è diventato presidente, la sua volontà di negoziare con Israele, con un obiettivo ovviamente, creare uno Stato di Palestina, così come hanno detto tante risoluzioni internazionali, ed anche c'era, non so se ci sia ancora, un consenso internazionale per l'indipendenza palestinese. Ma dal 2009, da quando Netanyahu è al potere, tranne una breve pausa qualche anno fa, in realtà non c'è stata nessuna apertura del governo israeliano vera nei confronti dell'autorità nazionale, che soprattutto da qualche anno a questa parte viene incredibilmente, a mio avviso, considerata una forza sostenitrice del terrorismo, sostenitrice di Hamas. Questa cosa non è vera, che l'autorità nazionale palestinese tra l'altro svolge anche un coordinamento di sicurezza con Israele che serve a garantire la sicurezza dello Stato ebraico, dello Stato di Israele. Quindi queste accuse sono per la maggior parte poco credibili, e ci sarebbe ancora la possibilità di aprire una trattativa con l'autorità nazionale palestinese, ma questo non accade perché evidentemente dalla parte di questo governo israeliano, ma anche di alcuni di quelli precedenti, non c'è una volontà di andare alla nascita di uno Stato palestinese, semplicemente perché Israele si vuole tenere tutto il territorio.
Rossella Tircatin, la vedevo poco convinta.
Sì, mi scusi, devo fare qualche precisazione. Ricordiamo la storia dal 2009, ma ricordiamo anche cosa successe nel 2008, che fu Olmert offrì al presidente Abu Mazen di proseguire con uno Stato palestinese, addirittura con capitale Gerusalemme, offrì tutti la gran parte della Cisgiordania con solo alcuni scambi di territori per diciamo includere quelli che all'epoca erano i blocchi di insediamenti più grossi. Abu Mazen rifiutò. Abu Mazen che nonostante sia senz'altro una figura come dire moderata e nell'ambito della politica palestinese, è comunque per gli israeliani un presidente che ha scritto la propria tesi di dottorato sul negazionismo, una tesi negazionista della Shoah, ha continuato a per tutti questi anni pagare stipendi a coloro che si sono macchiati di crimini anche di sangue contro gli israeliani, e continua a fare dichiarazioni, come dire, per parlare alla propria opinione pubblica molto diverse da quelle che diciamo sono le sue dichiarazioni in ambito internazionale. Voglio anche specificare che quando io parlavo prima di un possibile massacro partendo dalla Cisgiordania, non mi riferivo a necessariamente le comunità, gli insediamenti, le colonie in Cisgiordania, ma la paura grossa è che possano raggiungere il territorio israeliano fuori dai confini, diciamo, del 67. È una paura vera, è una paura che sta nella pancia delle persone, perché ricordiamoci la seconda intifada, che fu quella che ha creato proprio lo shift nell'opinione pubblica israeliana, che era per la pace, che andava in piazza negli anni 90 a dire facciamo la pace, e poi si vide per anni esplodere gli autobus a Tel Aviv, a Gerusalemme. Per cui l'idea, quella che ha espresso il collega Michele, Michele Giorgio, che se ci fosse uno Stato palestinese non ci sarebbe più violenza, purtroppo l'opinione pubblica israeliana ritiene che non sia vero, e che negli anni questo sia stato provato e riprovato, che ogni tentativo di fare la pace sia seguito a un'ondata di violenza peggiore.
Ugo Tramballi, magari pensavo di restare un po' più concreto su quello che sta accadendo oggi, ma a questo punto proseguiamo la discussione. Ieri, leggendo e documentandomi un po', ero finito in una frase espressa da un palestinese, di cui purtroppo non ricordo il nome, che diceva che tutto sommato, secondo lui, al di là delle debolezze e della situazione effettivamente fragile del popolo palestinese, i palestinesi non riescono a prendere in conto in qualche modo l'effettiva paura degli israeliani, e che questo può essere, insomma, un ostacolo quasi insormontabile nella ricerca di una soluzione a questo conflitto, perché impedisce ai palestinesi di avere un atteggiamento che consenta loro di comprendere anche lo sguardo che c'è dall'altra parte.
Beh sì, è sempre stata la grande debolezza politica dei palestinesi. Cioè, Arafat, per esempio, ha sconfitto praticamente il mondo arabo combattendo una guerra in Giordania, combattendo, essendo corresponsabile della guerra libanese, però ha convinto, vinse sul mondo arabo, spingendoli a capire che i palestinesi avevano diritto al loro futuro, mentre invece per il mondo arabo i palestinesi erano solo strumenti della loro lotta contro lo Stato sionista. E quella battaglia la vinse perché culturalmente appartenevano allo stesso milieu culturale. Quello che i palestinesi Arafat, ma anche i suoi successori, non hanno mai capito è che per gli israeliani sono diversi, e soprattutto gli israeliani vengono da una storia diversa, da una grande tragedia. Ecco, i palestinesi nelle loro azioni, c'è anche un famoso, il più grande storico palestinese che ha insegnato fino a poco tempo fa, ha insegnato negli Stati Uniti, a New York, alla Columbia University, e dicendo sempre nelle loro azioni i palestinesi non hanno mai tenuto conto della storia degli israeliani. Conoscere il nemico è l'elemento fondamentale per poter vincere una guerra o per poter raggiungere una pace. Ecco, questo dal punto di vista politico e culturale, devo dire, è sempre mancato ai palestinesi. Detto questo, gli israeliani, come dire, ne hanno abbastanza approfittato, perché per esempio a Gaza, è vero, io nel 2005 ero a Gaza, ho seguito la fine della, scusate, nel, sto perdendo il, sì, 2005, ho seguito il ritiro israeliano da Gaza. È vero che le colonne furono smantellate con un grande scontro interno israeliano molto, molto duro, molto complicato da affrontare, però in realtà l'occupazione non è mai finita, è cambiata, è avvenuta con altri mezzi. Cioè, non è che quando se ne sono andate le colonie palestinesi, io c'ero 3 giorni dopo che il ritiro degli israeliani, Hamas già aveva ricominciato a lanciare razzi, ma l'occupazione avveniva con altri mezzi, cioè erano circondati, chiusi a chiave dentro la gabbia, non potevano pescare oltre un chilometro, non potevano andare a lavorare per attraversare la frontiera, anche andare ad Egitto bisognava chiedere permesso agli israeliani, erano comunque in prigione. Quindi dal punto di vista dei palestinesi l'occupazione continuava, ed insomma, è sempre stato così.
Sì,
l'incapacità di capirsi è l'elemento fondamentale del conflitto.
Sì, la persistenza di questo non lasciar vivere, non poter vivere. Michele Giorgio, ci resta un minuto, magari un minuto per chiudere su Gaza. Prima avevo chiesto quali prospettive si ponevano per la Cisgiordania. Sappiamo che Washington, la Washington di Trump, per Gaza ha immaginato la sua riviera nel Mediterraneo. È concreto la possibilità che l'offensiva ancora in corso adesso abbia per obiettivo, insomma, la partenza effettiva della popolazione palestinese lì presente?
Ma ovviamente non è facile dirlo, nessuno di noi conosce sino in fondo i piani militari di Israele, soprattutto con la ripresa di questa offensiva militare. Certo è che il piano di Trump, cioè per l'emigrazione volontaria, lui a un certo punto ha parlato proprio di deportazione dei palestinesi che non potranno ritornare più una volta partiti nella striscia di Gaza, ha in qualche modo sdoganato anche a livello internazionale l'idea che i palestinesi possono, così, insomma, possano essere cacciati via dalla loro terra, perché ci sono state tante reazioni, questo è vero, però adesso Israele ha aperto una sorta di dipartimento, un'amministrazione all'interno del Ministero della Difesa per l'emigrazione volontaria, dice dei palestinesi. Il ministro della Difesa Katz dice che questo avverrà solo nel rispetto della legge internazionale. Il suo collega Bezalel Smotrich, che è un leader dell'ultradestra, sogna di mandarne via 10.000 al giorno, ed è davvero impossibile immaginare che questo possa avvenire in maniera volontaria.
E io direi di chiudere con queste considerazioni. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti buona giornata.